E allora buonasera a tutte e a tutti all'ascolto, fratelli e sorelle all'ascolto. Interrompiamo la sigla, anzi facciamo come fanno i DJ bravi, la mettiamo bassa sotto, così eccoci qua. Buonasera, oggi una strana puntata di Libera Scienza in Libero Stato, perché non c'è il comandante Jacopo, e quindi è un'entropia massima di fuori extra contenitore. Ci abbiamo una ospite che già è stata con noi altre volte, di nuovo in radio anche questa volta, cioè un ospite straniero come al calcio, e continuiamo e ritorniamo a parlare di un argomento di cui, perché necessita ogni anno di un aggiornamento. Adesso fra 5 secondi cominciamo. Intanto buonasera a tutte e a tutti, e soprattutto ricordatevi in anticipo sul resto della trasmissione che dovete sostenere Radio Onda Rossa. Fra un secondo arriviamo. Va bene, lasciamo andare la sigla in sottofondo e continuiamo. Oggi non abbiamo preparato, almeno da parte mia, non ho preparato niente, e quindi va benissimo così. Quello di cui torniamo a parlare è l'avventura capitalista nello spazio. Ecco, ne avevamo parlato l'anno scorso, tre anni fa, e avevamo salutato come tra i primi, tra l'altro, in realtà su un certo tipo di letteratura nostra di riferimento, se vogliamo parlare di movimento. Avevamo salutato per primi l'arrivo del capitale nello spazio, no? Con articoli su Dinamo Press e con le trasmissioni qua. In realtà era venuto abbastanza semplice, perché parlando di oggetti spaziali e di all'inizio di buchi neri e di cose che avvengono intorno alla Terra, piano piano della ricerca ci eravamo inevitabilmente accorti di qualcosa che stava succedendo, e qualcosa che stava succedendo era l'incremento mostruoso dei lanci spaziali in questi ultimo decennio. Praticamente quello che viene chiamata l'era del New Space, con la, ricorderete sicuramente, in contrapposizione con l'Old Space, cioè la lotta tra gli Stati Uniti, sostanzialmente tra gli Stati Uniti e la Russia per la conquista dello spazio, con le missioni Apollo, Gagarin, le conquiste storiche, con cui tutto sommato un certo tipo di persone, compreso me che ho 50 anni, insomma 53, e siamo cresciuti, anzi io sono nato l'anno del primo passo dell'uomo sulla Luna, che si diceva, che aveva detto Armstrong, un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Quello che abbiamo assistito, parafrasando un articolo uscito su Nature qualche tempo fa e a cui abbiamo fatto ampiamente riferimento in passato, quello a cui abbiamo assistito in realtà è stato recentemente un grande balzo per il capitalismo. Intanto i voli spaziali, facendo un confronto molto, i lanci spaziali per anno sono passati dal 2000, che erano, lo diciamo tutte le volte, impressionante, dal 2001 che erano 86, al 2021 che sono stati 1809. Gli oggetti in orbita in questo momento secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite sicuramente non sono tutti quelli che ci stanno in orbita davvero, sono quasi 9.000 in questo momento, e quindi facendo riferimento a questo anno qui ci sono stati già, e sono passati soltanto 6 mesi, ogni anno facciamo questa cosa, la rifacciamo tanto, così sono stati fino all'inizio di giugno 755 lanci, quindi stiamo in linea con lo scorso anno. Questi qua sono oggetti che vengono lanciati sono state sviluppate in realtà ultimamente tecnologie che lanciano ogni alzata di razzo, lanciano decine o anche varie decine di oggetti nello spazio. Quello che avevamo descritto in passato era stata l'epopea di questi nuovi imprenditori del New Space, generalmente che si autorappresentano come in qualche caso sono proprio così, come biondi con gli occhi azzurri, è il caso del capo della Virgin che poi ha aperto la Virgin Galactic, oppure sono imprenditori di successo tipo Jeff Bezos. Diciamo gli attori maggiori del New Space capitalista sono sempre quegli stessi della grande economia mondiale, quindi Amazon con Jeff Bezos, che ha una società che si chiama Blue Origin, che in questo momento non sta lanciando nello spazio ma sta sviluppando invece, e questo ha fatto poche settimane settimane fa, sta sviluppando il volo turistico suborbitale. Fanno dei voli molto costosi, ovviamente, in cui i razzi a salita verticale quindi arrivano direttamente al limite dell'atmosfera. Quindi superano la velocità ovviamente di fuga, arrivano al limite dell'atmosfera, poi fanno un volo di 10 minuti, un quarto d'ora e poi la capsula riscende nel deserto. Questi non vengono annoverati tra i lanci spaziali, però diciamo che è una delle, la visione diciamo della Terra da così in alto è una delle imprese commerciali. Il lancio non so quanto costa, per ora stanno facendo dei lanci promozionali. Mi ricordo il primo che hanno fatto, c'è andato il comandante Kirk, cioè l'attore che faceva il comandante Kirk in Enterprise, ovviamente pagato da loro, che ha volato finalmente in orbita suborbitale. Contemporaneamente Jeff Bezos con SpaceX, no? Il patron di Tesla, quello che si era arricchito grazie ai diamanti raccolti dai genitori in quella che si chiamava la Rhodesia, continua a lanciare a tutto spiano con i suoi razzi che si chiama con parti recuperabili. Il vantaggio è questo, e contemporaneamente la Virgin Galactic, un po' più a ricasco, sta cercando di lanciare dei razzi di poco carico dagli aerei invece, che cioè lanciano un aereo grosso, un Boeing che arriva fino a 15 insomma, molto in alto, fino a 15 km d'altezza, che poi lascia cadere un razzo che si accende e va nell'orbita bassa. Insieme a questi fioriscono in tutto il mondo decine di società piccole o grandi con dei vettori che lanciano, offrono servizi di lancio nell'atmosfera. E quello che avevamo descritto e che viene descritto anche con riferimenti dei paralleli diciamo all'accumulazione originaria, così è il grande balzo per il capitalismo nello spazio. Praticamente raggiunta tutta la superficie terrestre, il capitalismo non ha pensato bene di cominciare a autoriprodursi anche per ora almeno nell'orbita bassa, anche se i progetti, come magari vedremo, i progetti di sfruttamento anche delle risorse spaziali potenziali per il momento, che come sappiamo sono protette da un trattato e sono per il momento dei beni comuni, come i fondali oceanici, ce ne abbiamo parlato pure la volta scorsa con Libera Scienza e Libero Stato, quando abbiamo parlato dell'oceano. Questi trattati internazionali che proteggono lo spazio sono attaccati da tutte le parti. Per il momento il capitale si sta preparando diciamo con questi, e in realtà come avviene è una forma ibrida, perché approfondendo un po' la questione scopriamo che in realtà sono gli stati in questo momento che finanziano gran parte delle imprese commerciali di questi grandi diciamo patron utilizzando un termine della narcomafia messicana, i patron dello spazio vicino. E infatti la NASA fa concorsi e distribuisce, ha esternalizzato di fatto molti dei suoi progetti, compreso la riconquista della Luna con la missione che sta andando più o meno avanti, dovrebbe chiamarsi Artemis se non sbaglio, e lo esternalizza a chi? Lo esternalizza prevalentemente proprio momentaneamente il più grande è proprio SpaceX, che riesce, quindi Elon Musk, che riesce a portare nello spazio grandi quantità di satelliti. Infatti se uno guarda dall'inizio dell'anno, di quest'anno, i lanci che sono stati effettuati, soprattutto guardando gli oggetti, sono quasi tutti lanciati dal Falcon Heavy, che è il vettore, il Falcon 9, che è il vettore di pesante diciamo di Starlink, che ha portato di SpaceX, e che ha portato su quella costellazione di satelliti per fare quell'internet democratico, perché poi avevamo già notato che il New Space si ammanta di significati alti, no? L'internet per tutti, così, e tanto che appunto l'idea di costruire, non è l'unica, però l'idea di costruire una rete di satelliti in orbita bassa che sono in grado di servire servizi internet a tutto il mondo, anche in zone non raggiunte dal segnale normale, sta prendendo piede, tant'è che hanno cominciato a lanciare una costellazione che dovrà diventare di 12.000 satelliti, ma che comincia a essere tale da coprire tutto l'emisfero nord. Quindi tra i servizi coperti c'è gli Stati Uniti, in parte il Canada, sicuramente tutta l'Europa, parte dell'Africa e non so se a Oriente c'è qualcosa, e cominciano a vendere questo internet satellitare che, come dicevamo poco fa, è magari appannaggio appannaggio dei più ricchi, quindi diciamo che piano piano gli utili rientrano. La cosa curiosa di questa impresa è che alla fine viene presentata come la possibilità dell'umanità di salvare se stessa, ma in realtà quello che sopravviverà è sicuramente il capitale, che sta, diciamo, immobilizzando capitali addirittura all'esterno dell'atmosfera. Dall'inizio dell'anno, ecco una cosa interessante, dall'inizio dell'anno i lanci sono stati, il 48% dei lanci sono stati statunitensi, e di questi il 37% è proprio di SpaceX. La cosa interessante è che l'altro, diciamo, il competitor grosso degli Stati Uniti e anche quindi dello SpaceX, quindi di Elon Musk finanziato dagli Stati Uniti, è la Cina, perché la Cina ha lanciato il 30% degli oggetti dall'inizio dell'anno, e attraverso il suo, in realtà quasi tutti attraverso il suo mitico razzo che si chiama Lunga Marcia. In particolare l'impresa che sta facendo la Cina, questo era cosa carina da ridire quest'anno, è che sta assumendo la Cina è attaccata da tutti i media occidentali. Ricorderete, forse ne avevamo parlato proprio l'anno scorso quando c'era la nostra ospite che fra poco vado a presentare, la nostra ospite misteriosa. L'anno scorso c'era stata tutta una sberleffo mondiale da parte, diciamo, dei media nostri occidentali rispetto alla Cina, al fatto che non aveva calcolato bene il rientro di un modulo del suo razzo Lunga Marcia. In realtà non è vero, cioè in realtà era proprio una mossa di sberleffo, perché la Cina non diciamo in qualche modo non inclusa o non inclusa bene nel progetto Stazione Spaziale Internazionale, che ricordiamo è questa enorme impresa internazionale che ha prodotto una stazione spaziale successiva che ha sostituito la vecchia russa Mir e che ruota in orbita bassa e che ogni tanto riusciamo anche a vedere a occhio nudo che attraversa la notte. Questo è successo di recente, molti l'hanno vista perché sta a circa 400 km di altezza. La Cina ha deciso di farsi la sua stazione spaziale, ha cominciato, che si chiama per definizione si chiama tetto, aspetta che non mi ricordo il nome ufficiale, che pare che l'abbia scelto proprio Deng Xiaoping. Vabbè, prima o poi lo cerco. Tetto del mondo, una cosa meravigliosa. I pezzi li lancia su, i satelliti li lancia su, i razzi Lunga Marcia che vengono lanciati dalla Repubblica Popolare. E quello che è successo quest'anno, cioè questo mese, alle 4:44 italiane del 5 giugno, la Cina ha lanciato con successo la missione Shenzhou 14 diretta verso la stazione spaziale cinese. La capsula ha portato in orbita 3 astronauti che resteranno lì, analogamente a quello che succede nella stazione spaziale internazionale, per 180 giorni. La terza missione con equipaggio a raggiungere la stazione spaziale cinese, però è la prima che ha lasciato, diciamo, gli astronauti, che si chiamano tachionauti, se non mi ricordo male, in Cina, i tachionauti, per circa 6 mesi. Contemporaneamente, quest'anno ad aprile, la 255esima missione della Stazione Spaziale Internazionale ha portato su il 27 aprile Samantha Cristoforetti. Quindi, diciamo, le due notizie non turbocapitalistiche sull'avanzata di SpaceX e la guerra con gli altri due grossi competitor sono queste qui. La stazione spaziale cinese, sulla quale non è soltanto una questione di presenza nello spazio, ma nella stazione spaziale cinese verranno svolti molti esperimenti, alcuni dei quali anche in collaborazione con l'Italia. Mi pare che ce n'è uno proprio di osservazione ecologica, così, mentre invece sappiamo, da altre volte ne abbiamo parlato, che invece per la Stazione Spaziale Internazionale, i cui rifornimenti in questo momento sono garantiti prevalentemente, ovviamente, da Elon Musk e da SpaceX, c'è un progetto di poi magari ne parliamo, diciamo potenziale privatizzazione, con addirittura il progetto di strutture residenziali. Abbiamo parlato di uno spazio residenziale orbitale che si chiama Axiom Space, progettato da Philip Stark, dove i ricchi potranno andare a sdraiarsi, perché è tutto, diciamo, un cilindro tutto imbottito con una finestra sulla Terra per guardare la Terra e farsi venire delle idee fantastiche. Chissà quanto costerà. Ma al di là delle cose simboliche, quello che anche tragiche di questo. Quello che sta succedendo è che insomma lo spazio sta diventando sempre più interessante. Il ritorno all'idea di esplorazione della Luna in questo caso si porta avanti neanche tanto segretamente, l'idea di provare a sfruttare a trovare minerali e a cercare qualche materiale sfruttabile per riportarlo sulla Terra, terre rare, quelle che ci mancano. La stessa cosa che succede a un altro bene comune, avevamo detto l'altra settimana, i fondali oceanici, con le proposte di esplorazione e di estrazione dei noduli metallici dal fondo, con la conseguente distruzione probabile, anzi inevitabile, del fondale oceanico, che attualmente è protetto dalle norme internazionali. Quindi ci abbiamo in questo periodo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, caratterizzate, visto che sentite Radio Onda Rossa, da una certa sensibilità non solo sia politica che ambientale, abbiamo due beni comuni ambientali, che sono i fondali oceanici e lo spazio vicino, per il momento, e lo spazio, che sono proprio dichiarati beni comuni quando non gliene fregava niente a nessuno e quando venivano considerati assolutamente irraggiungibili e quindi inidonei allo sfruttamento commerciale. In questo momento invece, già con le amministrazioni Trump o l'amministrazione anche già da Obama, in realtà nel caso degli Stati Uniti, questi trattati internazionali vengono attaccati. Ultima cosa che mi aveva incuriosito, non mi ricordo come si chiamano, gli Stati Uniti hanno pure lanciato una forza, una specie di polizia spaziale, che curiosamente avevamo parlato l'anno scorso, non mi ricordo come si chiamano, curiosamente hanno il gagliardetto, no? Con il simbolo dello spazio, però hanno la mimetica, e invece avevamo scherzato che la mimetica nello spazio dovrebbe essere blu con le stelle, insomma nera con le stelle, invece loro hanno la mimetica quella da terra, quindi li vedrebbero nello spazio. Ecco, l'unica cosa che dico in più della stazione spaziale cinese è che verrà assemblata e diventerà operativa completamente probabilmente l'anno prossimo. Stanno rispettando in barba tutte le prese per il culo del mondo occidentale, stanno rispettando tutti i tempi. I cinesi lanciano anche un sacco di satelliti, sul sito di informazione della NASA c'è sempre il sospetto che questi satelliti che saranno satelliti di osservazione siano assolutamente satelliti del male, come se noi non, quindi satelliti militari per la conquista del mondo, come se gli Stati Uniti o comunque noi non li lanciassimo, perché lanciamo tanti satelliti d'osservazione, tanti satelliti di cosa, ma ci sono anzi l'Italia pure c'è satelliti militari d'osservazione, così magari di qualcosa parliamo, nel senso che, come vedremo fra poco, l'osservazione della Terra, la presenza di questi oggetti intorno alla Terra ci aiuta tanto, ma è anche tanto invadente nella nostra vita di tutti i giorni. Allora io forse a questo punto presenterei, alzo il volume dell'altro microfono, presenterei la nostra ospite, che è Serena, che ci viene a trovare ogni anno, perlomeno una volta all'anno, dal nord, e che invece lei i satelliti li spara, ecco. Giusto?
Ciao a tutte e tutte e tutti da Radio Onda Rossa, ciao ai fratelli e sorelle di San Lorenzo di tutta Roma. Sì, siamo qua per parlare di questo argomento. Io adesso siamo al terzo anno che insomma discutiamo di questo.
Il primo anno era collegamento telefonico.
Esatto, il primo anno collegamento telefonico, poi in diretta dalla radio. Sì, scusate, adesso forse mi sentite meglio. E insomma sì, ci vogliamo ampliare un po' questi discorsi. Cioè, abbiamo il primo anno parlato di come questi dati vengono utilizzati e il fatto che appunto i satelliti ovviamente hanno una funzione giornaliera oggi nella nostra vita, e l'anno scorso abbiamo trasmesso da qua, abbiamo ripercorso un po' la New Space Era, che Lorenzo ci ha fatto insomma un'altra perlustrazione adesso degli
un altro pippone dei miei iniziali.
No, che ci serve per analizzare insomma l'argomento. E sì, e oggi insomma riaffrontiamo un attimo, abbiamo riaggiornato un po' i dati, che è una cosa che insomma abbiamo capito che è fondamentale oggi, sia per parlare, per agire, dobbiamo far tutto in base ai dati. Quindi insomma qualche dato oggi l'abbiamo già introdotto, aggiornato, e continueremo la conversazione. Per adesso mandiamo un primo pezzo che si chiama, oggi abbiamo un po' di elettro e Detroit music a tema spaziale, ovviamente la prima è Rocket Science, The Doppler Effect.
Adesso la mandiamo, però volevo dire, adesso la rilancio, però la cosa interessante, carina, che abbiamo cominciato dall'altra puntata, è che l'ospite che viene decide anche la musica. L'altra volta abbiamo fatto tutta musica francese, invece oggi andiamo a perlustrare i gusti di Serena. Vediamo un po'. Thank you.
Bene, bentornati. Questa era Rocket Scientist, una canzone che mi piace particolarmente anche perché io in origine è proprio la mia matrice di studi, che è proprio quello che ho studiato. Poi insomma ho spaziato un pochettino perché insomma il settore spaziale soprattutto 10 anni fa non offriva proprio questa commercializzazione che da una parte anche diciamo alleggerisce un attimo l'impegno a livello professionale, perché questo settore era un settore ovviamente a retaggio prettamente militare e anche lavorarci vuol dire comunque stare soltanto in certi nelle agenzie governative o anche aziende che servono l'ambiente militare. E bene, allora io dal discorso di Lorenzo vorrei riprendere un pochettino alcuni punti. E mi piace molto anche a me iniziare proprio con il trattato dello spazio esterno, The Outer Space, che era stato scritto nel 66 e poi diventato effettivo nel 67, che è una bellissima definizione dell'utilizzo dello spazio e anche della concezione, no, dello spazio, come concepisci questa risorsa anche. Quello che fissava era che lo spazio doveva essere un ambito di collaborazione a beneficio di tutti i paesi, proprio che qualsiasi attività dovrebbe essere a beneficio di tutti i paesi. E non è assolutamente vietato l'uso e i test di armi nucleari, armi di distruzione e qualsiasi test anche di che porta poi all'utilizzo sia distruzione insomma per forma sperimentale che anche diretta proprio dei satelliti stessi, è in teoria bannata e che gli stati sono anche responsabili di quello che avviene nello spazio. Bene, questo trattato che era stato insomma dopo il piano della Guerra Fredda doveva riuscire a unificare l'obiettivo di cosa si volesse fare nello spazio, dato che comunque la tecnologia ovviamente aveva fatto un grande salto in avanti. Quello che abbiamo oggi è in realtà una situazione molto molto diversa, dove lo spazio è già il primo punto, quello che dichiara che dovrebbe essere a beneficio di tutti i paesi. Sappiamo che già non è così, questo lo possiamo già confutare come primo punto, perché c'è stato ovviamente un dislivello di non solo di tecnologie ma anche di accesso e utilizzo, perché non è soltanto un discorso dei paesi che hanno raggiunto queste tecnologie e le mettono a disposizione di altri. Ovviamente c'è un utilizzo che è molto impari, e anche questo si riflette oggi nell'utilizzo proprio degli slot orbitali addirittura, perché comunque lo spazio sembra comunque una risorsa infinita, però in realtà anche lì le risorse finiscono, come stiamo sperimentando sulla Terra. Ci sono delle cose sulle quali si dovrebbe guardare in avanti, ovvero considerare il fatto che l'utilizzo delle orbite dovrebbe essere fatto in maniera più organizzata e programmata per veramente permettere a tutti di accedere e utilizzarli. Invece al momento sono i paesi che già hanno posizionato i loro satelliti a poterne beneficiare quasi all'infinito se semplicemente rinnovi il tuo slot orbitale. E c'è anche una logica di il primo che chiede first come first served, cioè che assegnano gli slot orbitali per ordine. Quindi questo è in realtà fatto da un ente internazionale che anche dovrebbe guardare all'assegnazione delle frequenze e delle, non solo, quindi, perché comunque la tecnologia ovviamente satellitare è complessa, non c'è solo lo spazio di allocazione proprio del satellite stesso, ma poi c'è anche l'accesso alle stazioni di terra e le frequenze che puoi utilizzare per comunicare e scaricare o caricare il materiale digitale senza avere appunto interferenze. E quindi insomma è molto ampio. Poi ovviamente c'è tutto un discorso che a cascata la struttura anche di terra, poi sono tutte tecnologie ovviamente per le quali alcuni paesi stanno molto più avanti. Anche avere l'accesso immediato ad un dato appena scaricato è sicuramente un beneficio di molti pochi in termini di utilizzo dello spazio. Oltre a questo abbiamo anche l'aspetto dei test e dell'utilizzo di armi nucleari e dei test antisatellite, che sarebbe bannato secondo il trattato, ma questa è una cosa che invece, insomma, va proprio, avviene, va in corso senza quasi problemi. Giusto per ricordare alcuni fatti, avevamo già di recente, in realtà, ci abbiamo avuto l'ultimo caso, che era quello russo, della Russia, che ha proprio mirato ad un satellite per fare questo ASAT test, si chiamano, cioè i test antisatellite, ovvero sperimenti e capisci come puoi colpire un satellite, perché comunque i satelliti sono anche oggi una fonte proprio non solo economica dal punto di vista commerciale, ma anche appunto di controllo, ovviamente, dei vari paesi a livello proprio prettamente governativo. E quindi il fatto di appunto poter attaccare i satelliti vuol dire che tu in realtà puoi, appunto, come se miri alle, non so, alle basi militari oggi, insomma, dove tutte queste risorse sono molteplici, non soltanto ovviamente sul fronte militare, ma anche quello, insomma, civile, il fatto che comunque puoi privare un fornitore di un satellite, della costellazione, insomma, che utilizza, è tutto un sistema che è programmato per funzionare insieme, insomma, ogni piccolo attacco potrebbe avere delle ripercussioni, insomma, notevoli. Quindi questa cosa in realtà si performa, insomma, tranquillamente, avviene in maniera relativamente tranquilla, non soltanto questa della Russia è stato ovviamente, insomma, diffuso tantissimo. Sapete che adesso la Russia ha fatto questo test antisatellite, in realtà, insomma, sono anche altri paesi che comunque hanno queste attività, gli Stati Uniti e la Russia da sempre, già dai tempi della guerra fredda, e poi appunto il trattato avrebbe dovuto dichiarare che queste cose non si fanno, e invece ovviamente queste attività hanno proseguito. Anche l'India nel 2019 ebbe un test che venne fatto proprio al secondo round di un'assemblea che era stata istituita proprio per parlare di questi test antisatellite nel 2017, una prima assemblea con 25 stati, che comunque, cioè, ovviamente vediamo dall'UNOSA, che è il gruppo che si occupa appunto dello spazio nelle stati dalle Nazioni Unite, a una serie di altre organizzazioni internazionali dove ormai c'è una veramente ampia partecipazione, però appunto ovviamente poi il livello decisionale, magari quello anche più di azione, insomma, rimane retaggio di pochi. Questo appunto per nominare che anche paesi forse dei quali non si parla così tanto anche in merito a questo, hanno, insomma, responsabilità tutte quelle che stanno diventando potenze non trascurabili, quindi anche appunto l'India coinvolta in questo, la Cina anche con i suoi test vari, anche a livello di armi, ma anche gli Stati Uniti, perché comunque è abbastanza noto la collaborazione che anche con Elon Musk l'America sta perpetrando per i test e lo spostamento, la capacità di spostare armi tramite il mezzo spaziale da un posto all'altro del mondo, insomma, in una maniera che ovviamente la Terra non è possibile, quindi sia a livello di tempi ma anche di raggiungibilità ovunque. Quindi, insomma, lo stato è molto diverso da quello che il trattato inizialmente aveva, insomma, posto, però c'è anche da dire che ci sono alcuni aspetti di questo trattato che non sono stati messi a... non sono stati scavati a fondo. Per esempio, l'utilizzo militare, su quello è molto vago il trattato, e quello anche che diciamo esce fuori da questa situazione, che non solo non c'è stato seguito, anche il trattato stesso a volte viene anche definito un po' debole, perché comunque dovrebbe in qualche modo avere un effetto più reale, insomma, pragmatico, perché quello che poi è mancato è questa anche sviluppo dell'utilizzo delle leggi e le politiche spaziali. Abbiamo questo trattato che è una roba messa su carta, che però poi non è che se queste cose che vengono dichiarate come non come bannate poi non hanno effettivamente degli effetti se invece vengono fatte, cioè nessuno riceve sanzioni o cose fattivamente punitive, non so se comunque queste cose avvengono nello spazio. Quindi in realtà c'è proprio una totale libertà di azione,
è come se il trattato definisca dei principi, poi però non definisce assolutamente un regime sanzionatorio, cioè, è un po' come insomma, la Costituzione, poi dopo però le norme attuative mancano completamente. Quindi infatti, se non mi ricordo male, poi la responsabilità singola ce l'hanno gli stati da cui vengono lanciati gli oggetti, quindi viene rimandata agli stati che a quel punto fanno un po' quello che gli serve.
Esatto, questo è corretto, la responsabilità è dello stato che lancia, perché comunque poi una volta che sei nello spazio diciamo che non puoi tracciare o definire troppo responsabilità e cose, ti scende allo stato che lancia, però insomma anche lì poi non allora quando si tratta invece di responsabilità nell'ambito commerciale è ancora più vaga la cosa, perché se per esempio c'era stato l'episodio, una situazione di un rischio di collisione tra un satellite dell'ESA, la stazione spaziale europea, e un satellite di Starlink, e in quella situazione dove di solito si innescano anche delle collaborazioni professionali insomma tra le agenzie che sono coinvolte, in questo caso l'ESA dovette diciamo prendere mano sulla situazione, perché Starlink non dichiarò nulla di nessuna azione, mentre di solito diciamo coordini delle manovre che permettano di evitare la collisione. La collisione la vuoi evitare sia per mantenere ovviamente in vita i satelliti che stanno funzionando e sono operativi, ma anche insomma per permettere la riduzione insomma del debris, perché il debris spaziale, ovvero la spazzatura spaziale, è un altro argomento insomma di preoccupazione, che per il quale bisognerebbe essere anche proprio proattivi
infatti magari dopo ne parliamo, il debris sarebbe il detrito spaziale,
noi
siamo in geologia così, magari ne parliamo del fatto che comunque lo spazio esterno, sia l'orbita diciamo più bassa, l'orbita media, l'orbita bassa e anche l'orbita geostazionaria, ne abbiamo parlato tante volte, le varie orbite così sono piene anche di oggetti, soprattutto quella geostazionaria, che restano lì.
Esatto, sì, perché le orbite più alte sono quelle che sono più problematiche, però sì, magari dopo entriamo più nel merito del debris spaziale per completare insomma questo discorso, visto che citavi anche la stazione spaziale della Cina, è un altro fatto vero dove praticamente la Cina fu esclusa dal programma di cooperazione internazionale che ha caratterizzato la stazione spaziale internazionale al tempo. Ci sono state proprio delle persone che in maniera anche professionale e dedicata hanno iniziato a vedere questa stazione spaziale internazionale come un progetto di cooperazione tra i vari stati. Infatti è stata poi una cosa che è venuta dopo la guerra fredda, dopo riuniamoci, uniamo le forze, creiamo questa stazione.
Infatti ne avevamo parlato in rapporto, in confronto col CERN, con tutte le varie imprese scientifiche in cui non poi il commercio entra relativamente e che hanno questo respiro internazionale di accoglienza.
Sì.
No, l'altra volta, due settimane fa, ne abbiamo parlato del CERN, del fatto che vogliano mandar via una cosa gravissima, gli scienziati russi, no? Che sono degli osservatori, non sono partecipi, e la stazione spaziale internazionale diciamo originariamente nasceva sotto gli stessi auspici, e invece
sì, diciamo al momento, per esempio, ovviamente insomma ci si chiede anche su quello come poi funzionino le sanzioni, perché il settore spaziale è rimasto diciamo un po' salvo. Nel frattempo avveniva di tutto, un amico mi diceva che anche alla Biennale di Venezia sono stati bannati gli stand degli artisti russi, cioè proprio è una cosa che ormai ovviamente è stata applicata in maniera proprio a 360 gradi. E nello spazio che succede?
So che è andata su una Mir, però con le bandiere, una Mir, insomma un Soyuz ha portato su alla stazione spaziale internazionale, però non ho letto approfonditamente, stavo a leggere oggi così, e sullo scafo, sì, lo scafo si dice così, e c'erano anche le bandiere del Donbass, però tutto sommato per il momento sembra che non ci siano, nel senso che i programmi che c'erano stanno continuando per il momento.
Sì, però per esempio sì, poi non sai se verranno applicate delle sanzioni verso la Russia o la Russia stessa farà minaccia, perché comunque insomma quello è un programma che è stato basato tantissimo ed è basato tuttora, cioè, ma anche i manuali ce l'hanno in russo lì sopra sulla stazione.
No, certo, poi fino a che non c'è stato, poi stavo rivedendo le cose, i primi lanci, vabbè, diciamo pubblico-privato americani, prevalentemente con lo SpaceX, sono abbastanza recenti, quelli efficaci. C'erano delle, e quindi prima era tutto basato sulla, sul lancio della Soyuz, che manteneva in vita in sostanza sto programma spaziale.
Però cosa che poi è stata completamente rimpiazzata dal fatto che anche, cioè, non solo i satelliti sono diventati anche commerciali, ma anche i mezzi di lancio, lanciatori, vettori. Il, ovviamente SpaceX ha ormai rimpiazzato i lanci di qualsiasi agenzia spaziale, e il fatto che comunque si sia commercializzato tutta la catena praticamente del settore spaziale ormai, ormai lampante
e
chiaro.
E poi questa cosa del far entrare i privati ormai nel mantenere in vita ancora la stazione spaziale internazionale, di anche, più facendo sì. entrare appunto i laboratori privati, le farmaceutiche, addirittura il modulo residenziale per ricchi, così. Oltretutto poi stanno tentando un aggancio, credo ci siano riusciti con la Boeing, quindi anche altri competitor, quindi insomma, la Boeing, quella degli aerei, ha creato un modulo per portare su 8 astronauti insieme, quindi ancora più grosso di quello attuale, e sempre sulla stazione spaziale. Non so se devono agganciare un modulo per far stare più persone sulla stazione spaziale, quindi è un progetto proprio sempre più verso il privato. In questo senso la Cina è interessante, che riproduce, tra l'altro anche nella tecnologia riproduce la vecchia Mir, perché lancia dei moduli già formati, non vengono assemblati in volo, in orbita, e così.
Sì, quindi insomma la commercializzazione, vabbè, noi torniamo un attimino adesso invece a quelle che sono le nostre, i mezzi dei quali veniamo a sapere di più, ovvero i satelliti. Anche i satelliti ovviamente commercializzati entrano ormai nelle orbite più busy, più occupate, più piene sono quelle, le orbite basse, sono comunque applicazioni dei quali, delle quali sfruttiamo tutto anche noi, quindi parliamo delle applicazioni dei satelliti dopo il prossimo pezzo, che ho scelto sulla si chiama Cosmic Cars. Proprio per avere questa idea del fatto che i mezzi ormai anche commerciali sono diventati cosmici.
My cosmic car. cosmic car. My cosmic car. My cosmic car. Cosmic car. Cosmic car. Is going. Fast. I love my car and stepping on the gas. My cosmic car, cosmic car, cosmic car.
E allora rientriamo da Cosmic Car, Cybotron, che c'ha ormai oggi la colonna sonora è della nostra, è appannaggio della nostra ospite, e ha scelto un taglio giustamente spaziale. Così stavamo parlando prima della pausa, Serena ci aveva introdotto Serena, che tra l'altro è una sostenitrice di Radio Onda Rossa, poi dopo ricordiamo di andare ancora una volta, tanto lo ricorderemo pure dopo, di andare sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, e sostenere in tutti i modi possibili Radio Onda Rossa. Dopo lo ricorderemo, perché questa cosa che non riusciamo a fare una trasmissione così libera, senza assolutamente nessun sostegno, nessun padrone, anche parlare dei problemi del New Space e delle insidie economiche del New Space, è proprio grazie alla libertà di cui gode la radio, grazie ai sostenitori. Dicevamo le applicazioni, facciamo l'ultimo pezzetto sulle applicazioni e sulle possibilità. Era interessante, che cosa possiamo fare noi di fronte a questa enormità, di questa, tra l'altro velocissima, perché in 10 anni abbiamo un'impresa commerciale nello spazio, si è trasformata, che si è aperto un negozietto e poi piano piano è diventato un centro commerciale. Qui c'è stata un'esplosione di cui restituiamo sempre la grandezza, l'enormità, restituiamo sempre, perché in una decina di anni si è trasformato completamente il mondo, appena fuori, appena all'esterno dell'atmosfera, perché quella orbita che ci interessa di più per queste imprese, che è l'orbita bassa, è un'orbita che va dai 400 ai 1000 km d'altezza, e invece molto più lontano stanno quella che viene chiamata, a parte l'orbita, ma è l'orbita geostazionaria, cioè l'orbita in cui stanno i satelliti che girano che stanno sempre sulla verticale dello stesso punto sulla Terra, e che normalmente servono per le telecomunicazioni, riescono a garantire, ecco, quella da 36.000 km. Abbiamo detto delle stazioni spaziali, tanto per dare delle dimensioni, le stazioni spaziali stanno grosso modo intorno, anzi anche sotto i 400 km d'altezza, quindi stanno, la stazione spaziale internazionale quando ci passa sopra sta più vicina che Milano, per capirci. Non è così distante, è una cosa che sta appena fuori dalla fascia di atmosfera, che potrebbe dar fastidio ai satelliti, e che in sostanza riduce la possibilità che questi ricadano all'interno, anche se devono mantenerli sempre in orbita. Il comandante Jacopo, che oggi non è presente perché è in esilio dorato in Sardegna, beato lui, visto il caldo, ci ha raccontato tanto del tipo di orbita, delle orbite convergenti, così. Quindi io rilascerei la parola a Serena, che ringrazio ancora una volta per le applicazioni, la resistenza, che possiamo fare?
Sì, allora diciamo che oltre alla critica delle cose che stanno avvenendo, che richiama veramente un inizio di discorsi abbastanza coscienziosi riguardo allo spazio, all'utilizzo che se ne sta facendo, dicevi tu anche prima dei fondi oceanici, si possono veramente creare molti punti di connessione tra varie risorse. Mi piaceva la cosa che disse Jacopo, lo spazio dovrebbe essere trattato come l'Antartica, cioè che è stato dichiarato come spazio protetto, che dal quale non si può fare profitto, perché di fondo è quello poi, insomma, che guida tutti questi processi dei quali stiamo parlando e dei quali, insomma, vogliamo essere anche consapevoli per riuscire a conoscere un attimino le storie che ci portano molti benefici, anche nel senso, diciamo la verità, è bello anche ricordare qual è il primo utilizzo dei satelliti, che è stato comunque prettamente scientifico ed è scientifico. Sono comunque degli strumenti che sono estremamente necessari oggi alla vita quotidiana, anche il semplice posizionamento tramite il GPS, che è il sistema di geolocalizzazione basato sui satelliti americano, c'è anche il Galileo che è quello europeo, cioè ci sono anche diverse produzioni di una stessa tecnologia. Noi diciamo che un pochettino siamo più vicini e siamo soliti sentire quella che proviene dagli Stati Uniti, quindi insomma il GPS che poi utilizziamo con il Google Maps tutti quanti, sì, è un altro argomento che comunque vediamo doverlo insomma appunto guardare in maniera critica e consapevole di poi un dominio unico di un unico ente, in questo caso Google, che ti fornisce questo questo servizio. Oltre a quelli di geolocalizzazione abbiamo comunque le varie forme di osservazione della Terra. Il settore dove lavoro io è quello dell'ottico, quindi le immagini che vengono prese se ha insomma da un'orbita che deve essere sufficientemente bassa ovviamente per poter prendere un'immagine utilizzabile, che possono essere a media o alta risoluzione a seconda dell'utilizzo poi che se ne fa, e che del quale abbiamo bisogno di una risoluzione anche temporale il più alta possibile, perché il insomma anche gli ambiti di per esempio agricoltura o quello del climate change, quindi il non mi viene il termine italiano del climate change.
Vabbè, riscaldamento climatico, climatico. O del cambiamento climatico. Noi parliamo sempre di riscaldamento climatico globale, antropogenico.
Sì, è più quello del riscaldamento ovviamente che identifichiamo, ma in generale comunque è tutto un cambiamento della Terra che va monitorata, e questo ormai si può raggiungere solo esclusivamente con la tecnologia satellitare, perché non puoi avere una visione e prospettiva intera della Terra con altri mezzi ovviamente. È stata anche una tecnologia che ha supportato tantissimi processi quando poi il Covid ha iniziato e permetteva insomma il monitoraggio da remoto, perché c'è tutto il settore del remote sensing nel quale comunque anche i satelliti vengono applicati, e per lo più questi sono quelli che si trovano in orbita bassa, che come diceva Lorenzo sono anche quelli che poi hanno il problema del debris spaziale, la spazzatura spaziale più pressante, perché comunque man mano che tu lanci vuoi anche avere la sicurezza che il satellite non incontrerà il debris spaziale, perché sennò inizia a danneggiare il satellite stesso. Quindi oltre ad essere poi insomma voglio dire un processo di produzione di spazzatura che è sempre un problema, come sappiamo ce l'abbiamo sulla Terra ed è anche lì, quindi è un argomento che in realtà interessa tutti, anche gli stessi produttori di satellite e delle agenzie spaziali, e infatti sono in corso un sacco di programmi per sviluppare delle tecnologie che possano rimuovere il detrito spaziale. Però insomma è un processo lungo e siamo già anche purtroppo troppo avanti con la produzione di questa prima della rimozione.
E questo era un tema pure questo tra l'altro, vabbè, io ho sempre seguito la fantascienza da quando quindi anche da molto prima che lanciassero, ed effettivamente c'era già Asimov praticamente lanciava l'allarme sui detriti sì, spaziali, sì, poi ci sono un sacco di film, no, in cui praticamente succede che un bullone finisce nel casco del coma, insomma senza cose tragiche, però in realtà il malfunzionamento magari dei pannelli solari o delle attrezzature che mantengono in vita un satellite può creare pure dei problemi grossi, soprattutto se uno pensa sia ai satelliti di servizio, no? Su quelli che gestiscono le comunicazioni tra gli aerei, il traffico aereo, ormai quasi tutto. Cioè la cosa pazzesca è su questo sarebbe che in pochi decenni, in un decennio forse,
sì,
poco
si è
di
prodotto
più,
praticamente tutto quello che c'è adesso, capito? Perché non è che
siamo diventati completamente dipendenti, e il danno pure rischia di essere il danno, cioè i potenziali problemi correlati appunto alla presenza di materiale che gira intorno alla Terra e poi rientra magari in atmosfera, ma essendo piccoli chissà quanto stanno in orbita questi oggetti.
Sì, quelli piccoli poi insomma ci restano, poi i satelliti vengono comunque decommissionati con l'abbassamento del satellite fino all'esplosione, quando poi inizia a entrare nell'atmosfera terrestre, quindi vengono eliminati. Ci sono delle leggi adesso che richiedono al produttore e posizionatore di satellite in quel posto anche di prendersi cura dello smaltimento, però è un problema che sta molto più avanti rispetto alle soluzioni che abbiamo. Anche la stazione spaziale internazionale stessa è un enorme problema per questo, perché doveva essere anche questa decommissionata già da molto tempo, però c'è questo problema presente di come la si smaltirà che non si sa di fondo.
Comincia a essere un oggetto enorme.
Enorme, esatto, quindi non si sa, non c'è un piano diciamo di smaltimento già di questo oggetto, e in più anche come vedi poi il fatto magari che ce n'è un'altra in qualche modo forse non so, nel senso ci apre anche la domanda del collaborazioni dovrebbero essere anche in qualche modo anche più ottimizzatrici di questo utilizzo, no? Nel senso dovremmo anche mirare ad avere questa produzione per il beneficio di tutti, anche proprio con l'obiettivo che si minimizzi il costo e il costo a livello proprio di risorsa, insomma, non il costo economico.
Poi... anche per la collettiva, perché poi abbiamo visto appunto che molte di queste compagnie, la Cina è un discorso più complicato a parte, comunque molte di queste compagnie alla fine vivono gran parte per finanziamenti pubblici, e quindi alla fine sicuramente, come la cosa pazzesca è forse con l'accelerazione di gravità nello spazio vicino si sono accelerati pure i processi rapaci di sfruttamento, no? Quello che è successo magari sulla Terra è successo in 30 anni, forse anche di più, e che ha evidentemente portato alla difficoltà ambientali che ci abbiamo adesso, comprese quelle della siccità di questi giorni, quindi lo sfruttamento rapace delle risorse senza preoccuparsi troppo delle conseguenze nonostante fossero note, e nello spazio è avvenuto in breve tempo, in molto più breve tempo, in poco tempo si sta saturando l'orbita, tanto che appunto le competizioni, come ci dicevi tu, diventano molto forti, tanto da appunto sviluppare dei sistemi addirittura aggressivi rispetto agli altri satelliti, e un po' le problematiche. In 10 anni quello che succede magari sulla Terra in decenni è accelerato, è avvenuto tutto in 10 anni.
Sì, poi voglio dire, prosegue questa cosa, perché anche per la Luna stessa, le stazioni che si stanno progettando, perché ormai il fatto di avere una stazione lunare è una necessità conclamata, una cosa che comunque si utilizzerà, una risorsa che si utilizzerà per altre attività spaziali, anche in quel caso, anche quella è comunque ce ne saranno due per adesso, perché la Cina anche si vuole fare, insomma, si farà la sua, dislocata in un'altra parte rispetto a quella del programma Artemis. Quindi insomma, questa logica nel senso prosegue, purtroppo non si è arrestata, e non c'è veramente quell'applicazione dell'utilizzo di un bene comune, purtroppo.
E poi i dati raccolti nei vari esperimenti saranno distribuiti non in modo uniforme, no? Quindi poi addirittura faranno i laboratori privati, la farmaceutica che fa gli esperimenti in microgravità o in assenza di gravità, prima che li restituisca alla comunità scientifica passerà tempo, prima dovrà guadagnarci. E gli stessi fenomeni pure che abbiamo osservato con i vaccini, insomma, purtroppo non si riesce, dove un ambiente viene aggredito sempre più velocemente e con conseguenze probabilmente più.
Sì, l'effetto del neoliberismo che comunque veramente lo vedi anche in questi settori. E penso che però stia a noi anche, no, argomentare un attimo a dovere questo tipo di problematiche. E io mi trovo, insomma, anche raramente ad avere persone che hanno questa visione, come ce l'abbiamo qui a Radio Onda Rossa, del bene comune, del modo in cui abbiamo declinato lo spazio oggi, però devo dire che, insomma, dobbiamo ampliare un po' di discorsi, fare rete anche in questo. E quando era il crack proprio questo weekend ho avuto una bella conversazione con Cobol, che anche ha prodotto da Radio Forte una serie di podcast dal nome Boca Chica Cosmodrom, e abbiamo iniziato comunque a proprio a ampliare questi discorsi, fare anche una rete che sia prima di tutto ovviamente dell'analizzare e prendere un po' coscienza di questo problema, perché poi nelle lotte ovviamente miriamo a come dire, vogliamo subito ci prendiamo cura delle cose che sono più vicine a noi, anche perché abbiamo la possibilità di farlo, cioè come fai ad agire? Lo dicevamo anche l'anno scorso, mi ricordo, è un po'
sì,
diverso.
No, era il problema, eravamo attoniti, no? Diceva che di fronte a questo che facciamo? La resistenza spaziale?
Esatto, quindi insomma è un po' un problema che, però io appunto credo che una prima cosa sia anche parlarne nei nostri circuiti, nei nostri ambienti. So che anche Cobol presenterà un libro di Wolf Bukowski adesso a luglio, il 9 luglio, Perché non si vedono più le stelle, si chiama, che è anche un libro che voglio dire, porta un altro problema, perché non l'abbiamo toccato, però anche un altro è il fatto del cielo scuro. Vogliamo tutti continuare a vedere le stelle, no? Giusto? Quindi anche questa è una cosa che comunque non è che ne parliamo solo noi, anche le stesse Nazioni Unite hanno un comitato proprio che si chiama per il Dark Sky, per il cielo scuro, e
infatti su questo forse in quello sono più attive pure le associazioni di astrofili, che in alcuni casi sono anche molto sono molto ampie, e quindi se ne parla da un po'. Infatti credo che i satelliti adesso debbano garantire delle non riflessioni verso il basso, qualcosa
esatto,
del genere.
Sì, stanno, diciamo che una volta che anche i vari ricercatori che studiano appunto il cielo hanno definito anche i loro modelli per seguire che sia il pianeta o la stella eccetera, adesso si trovano che i modelli non valgono quasi più perché gli ha cambiato lo scenario di osservazione. Però questa cosa appunto la si sta portando adesso come problema, e le agenzie stanno anche, scusami, le società insomma private stanno anche lavorando adesso con questi comitati per cercare di comunque accogliere delle richieste da parte loro, perché insomma è del tutto legittimo quantomeno, oltre al fatto ovviamente di voler continuare a vedere le stelle anche noi che lo osserviamo soltanto per piacere e fantasia. Sì.
No, certo, le notti estive in realtà se uno si mette lì e guarda, come quando cercavamo le stelle cadenti, cioè, nello stesso modo in realtà vedi molti più oggetti, al di là di quando uno riesce a percepire un lancio di questi multipli di Starlink o degli altri vettori, soprattutto quello di SpaceX con Starlink, che lancia appunto 30 satelliti tutti insieme, e qui anche 40, e tu li vedi quando la catena viene rilasciata. Però a parte quello vedi un sacco di stelle mobili e dici ma che cavolo, quanto è popolato. All'inizio io mi ricordo era rarissimo vederle, adesso vedi la stazione spaziale che è un faro, cioè ti capita di notte se uno ha un po' di
ci fai attenzione le noti, queste cose, una cosa che comunque è già cambiata appunto anche all'occhio nudo del cittadino, che c'è semplicemente
quindi magari
della persona che guarda dell'individuo che guarda in alto nel cielo, quindi sì, insomma sono un sacco di aspetti da analizzare, da capire anche insomma ampliando un attimino questi discorsi, perché le lotte appunto magari si fanno anche più facilmente nei luoghi dove puoi portare resistenza anche fisicamente, però questi anche richiedono un po' più probabilmente di analisi e di anche come dire impatto nei settori stessi, quindi insomma fare io anche lo faccio sempre al lavoro nelle situazioni di pranzo o sociali insomma così di
con i colleghi lanciatori
sì porto comunque avanti questi tipi di discorsi, tipo ci poniamo questi tipi di problemi.
No, poi comincia a essere a parte l'altra volta abbiamo avuto Maria Elena Rio che abbiamo parlato tanto non durante la trasmissione anche delle problematiche correlate al lavoro all'interno dell'Agenzia Spaziale Europea, al precariato, anche ambiti in cui
certo.
Magari nella parte diciamo più di ricerca pubblica ci sono problemi di precariato, molti professionisti anche super preparati tipo te vengono aspirati dall'impresa privata magari quindi pure lì in realtà poi si può ritornare anche a una battaglia diciamo parasindacale, di tipo sindacale rispetto all'incremento delle risorse magari dedicate alla ricerca più pura rispetto a quelle all'impresa commerciale.
Sì, anche perché insomma tipicamente gli attori principali di questo settore poi sono quelli anche che manifestano i problemi che tutti abbiamo nel mondo del lavoro, il fatto comunque non solo del precariato ma anche lo stesso Elon Musk è ben noto per essere un datore di lavoro che non rispetta proprio i diritti del lavoratore, come anche sta cambiando veramente l'ambiente in Germania dove ha fatto la nuova fabbrica, ci sono problematiche perché sta succhiando praticamente le risorse idriche della zona, quindi insomma sono
tantissimi. Sì, lo so, molto rapace. Jeff Bezos lo esporterà il modello Amazon in Blue Origin piano piano, cioè, sta un po' indietro rispetto a Elon Musk ma c'è abbastanza soldi per recuperare il tempo e probabilmente lo farà nello stesso modo. Comunque interessante questo Wolf Bukowski, tra l'altro l'abbiamo incontrato, io personalmente l'ho incontrato recentemente in un bellissimo articolo un bellissimo articolo sull'internazionale sulla partecipazione pubblica, quindi è interessante. Tu sai anche hai detto la data ma sai anche dove lo fanno?
No, non so, al Pigneto, però non
al Pigneto,
non
lo cerchiamo, il 9 luglio
9 luglio, esatto,
e ci andiamo
sì,
così
sì esatto.
Allora se vuoi lanciare, visto che stiamo prima o poi verranno a cacciarci via, noi stiamo strabordando così pensato a un ultimo pezzo significativo.
Sì, perché comunque insomma diciamo che anche questo tempo un po' troppo rapido e veloce che porta comunque a questi programmi di profitto così invadenti tutto all'improvviso, allora ho scelto quest'altra traccia che si chiama Space Invaders Are Smoking Grass come un diciamo un monito, un augurio per rallentare un attimo i tempi anche loro. Parlavamo di un altro fatto simpatico che volevo nominare, perché insomma sono anche belle le cose che avvengono grazie allo spazio. Per esempio Chris Smalls che ha costituito il sindacato ad Amazon proprio mentre Jeff Bezos, scusate, ho un vuoto incredibile, meglio rimuoverli sti nomi.
Vabbè, ci si può anche dimenticare.
Sì, anzi, sarebbe bello sentirne parlare meno. Mentre Jeff Bezos era a fare il suo viaggio spaziale, in quel frangente di tempo Chris Smalls ha organizzato e costituito il primo sindacato dei lavoratori di Amazon, che comunque ovviamente insomma vivono le problematiche delle quali sappiamo tutti, dagli Stati Uniti fino all'Italia o ovunque. Quindi insomma sì, queste cose che avvengono, questi episodi spaziali sono anche ogni tanto di beneficio alle lotte, alle cose da fare qua sulla Terra.
Ebbene, vedi, Sere, intanto grazie di aver partecipato, ti rimandiamo all'anno prossimo, se vieni d'inverno ci vediamo, pure d'inverno, sempre al caldo, e vedi, piano piano lo sviluppiamo, anno dopo anno lo sviluppiamo, un attivismo spaziale, finalmente sì. Un anno all'altro ci vedremo qui con la tuta pronti ad andare, ne so, ad invadere, a occupare, poi l'occupazione della stazione spaziale internazionale, oppure una piattaforma di lancio, non so se l'hanno fatta o la devono fare in Puglia. Ho sentito un progetto di farne una in Italia. Oh, sta qua.
Ok, possiamo, esatto, più vicina.
Possiamo fare un campeggio ricordando i campeggi antinuclearisti, potremmo fare un campeggio anti sfruttamento commerciale dello spazio. Andiamo piano piano ci verrà in mente qualcosa. Piano piano. Insomma, intanto noi studiamo.
O restituire questi slot orbitali a chi non se li può permettere, no?
Esatto,
insomma,
lanciamo qui. Esatto. Piano piano ci verrà in mente altre forme di attivismo spaziale. Intanto, visto che abbiamo fatto tardissimo stavolta, e quindi ringraziamo sempre della pazienza, vabbè, durante l'anno all'inizio dell'anno siamo a settembre, finiamo alle 9 e poi piano piano ci allunghiamo, in fondo c'è l'ora legale, no? L'ora solare che si allunga, e quindi niente, io ringraziamo le ascoltatrici e ascoltatori delle cose, i compagni e le compagne, i fratelli e le sorelle che ci hanno ascoltato. Ringraziamo soprattutto chi ci ha ascoltato con pazienza, speriamo di avergli fatto compagnia facendolo volare in orbita bassa, chi ci ascolta in condizioni di privazione della libertà, e ricordiamo a tutte e a tutti che è assolutamente indispensabile per appunto stare qua anche l'anno prossimo a rifare una trasmissione su questi temi con Serena, è indispensabile sostenere la radio, perché la radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente, siamo dal 77 senza senza nessun padrone, senza nessuna interruzione di tipo pubblicitario, e quindi con la libertà di poter fare, di poter fondare un movimento di attivisti di resistenti spaziali, e comunque di parlare anche di temi che normalmente non vengono approfonditi, se non, sicuramente non vengono approfonditi come facciamo noi. Quindi, al di là delle mie personali farneticazioni, poi abbiamo la possibilità di ospitare persone di un certo spessore che ci aiutano e ci orientano nella
anche sostenitrice di Rondo Russo, prima che lavoratrice nello spazio, mi presenta anche così. Sì,
esatto,
infatti è una cosa anche che vogliamo ricordare del sostegno a Radio Onda Rossa. Io una cosa che anche ho lanciato quest'anno è stato di farlo come regalo di compleanno, tipo, che ne so, devi fare un regalo, facciamo colletta invece che facciamo un radio abbonamento a Radio Onda Rossa.
Beh, mazza, fantastica, qui proprio siamo proprio su livelli proprio wow.
le idee vanno,
non sono nello spazio. Quindi, insomma, chiudiamo questa puntata, noi ci vediamo, penso che noi con Libera Scienza e Libero Stato ci risentiamo, anzi no, sicuramente ci risentiremo a luglio, perché col comandante Jacopo, che tornerà abbronzatissimo e bello, non sapete quanto è bello il comandante Jacopo, perché alla radio non lo vedete, tornerà a trasmettere da queste frequenze prima di poi lasciarci andare alla calda estate laziale. Già è calda in realtà, così. E quindi niente, buona serata a tutte e a tutti, i modi per contribuire stanno sul sito. Io ringrazio nuovamente Serena e vi lasciamo momentaneamente all'automatico in attesa che arrivi Elettrodo.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao, a presto, e ci sentiamo presto.